In quest'ultima puntata chiudiamo il cerchio. Abbiamo parlato di corpo, di mente, di emozioni e di dolore. Oggi entriamo nel luogo dove tutto questo si incontra, il cervello. Quando un bambino si muove, respira, si calma o si emoziona, dentro di lui si accendono connessioni, reti e circuiti. Proveremo quindi a raccontare cosa succede nel cervello quando un bambino partecipa a un gruppo physio, quando respira consapevolmente o quando si concentra su un'azione del proprio corpo, quando si osserva. Parleremo di neuroscienze, sì, ma con parole semplici.
Quindi Martina, dal punto di vista del neurosviluppo, cosa succede nel cervello dei bambini quando si muovono in modo lento e consapevole?
Allora, tengo a precisare che noi siamo dei professionisti e proviamo a dare delle risposte, ma forse a parte te, Andreas, che palleggi più quest'ambito di divulgazione scientifica, noi portiamo il nostro ruolo come esperte, ma non come fautrici di testi di PubMed, ecco. E quindi mi piacerebbe magari dare alcuni piccoli riferimenti di quello che succede davvero nel cervello, magari durante una pratica di yoga. Negli ultimi 10 anni si sono aperti tantissimi studi e quello che si è visto è che effettivamente quando ci muoviamo pensando al nostro corpo ad un'area specifica o pensando al respiro si attivano più delle aree. Queste aree sono sicuramente la corteccia prefrontale, che si occupa di pianificazione e programmazione, l'insula e l'ippocampo, che hanno più un ruolo di interocezione, quindi allenamento alla percezione e alle sensazioni interne, piuttosto che anche l'ippocampo ha un ruolo maggiore nella memoria. Inoltre c'è sempre l'amigdala, che ha un ruolo sicuramente nella gestione emotiva. E il sunto di tutto questo qual è? Che questi sono dei circuiti dove con la presenza che noi abbiamo vivendo quel momento, quel movimento, possiamo rinforzare. Ad esempio, si è visto come l'amigdala abbia delle aree più sviluppate in soggetti che praticano yoga e meditazione da più tempo e che siano proprio aree opposte a quelle dell'ansia o della paura. E questo è sicuramente, c'è una grande letteratura a sostegno, possiamo dire adesso nel 2025. Quindi a me viene un'altra domanda un po' per controbattere a quanto mi hai chiesto, ossia Andreas, quali sono gli elementi dello yoga e della mindfulness che ti sembrano più efficaci anche con bambini atipici o quelli che hanno un ADHD, che magari ci spiegherai, o anche un disturbo di coordinazione motoria? Quali sono gli elementi che ti hanno affascinato e che hanno creato in te l'interesse per portare a termine un percorso come Physium?
Allora, direi di partire da questa considerazione. Di solito quando si parla del neurosviluppo si tende a definire 4 aree del neurosviluppo. C'è l'area verbale, quella sociale, quella cognitiva, quella motoria. Più o meno sono queste. E sono i 4 parametri che tendiamo a osservare. Infatti quando si fa un bilancio neuropsicologico quello che si guarda in effetti è come siamo messi su queste aree. Fatto un bilancio neuropsicologico, cosa succede? Che tu, che hai fatto il bilancio, scopri il mazzo di carte della creatura che hai di fronte. Le zone con più talento e le zone con meno talento. Perché prima parlavi di circuiti. I circuiti ce li abbiamo tutti, ma non tutti hanno autostrade dappertutto. Quindi se tu in un certo segmento, in un certo circuito, in un sentiero di bosco, il tuo funzionamento è diverso, anche se ce l'hai il circuito. Per cui quando tu definisci un profilo del neurosviluppo, descrivi dei funzionamenti, in buona sostanza dei circuiti. Ora, ci sono delle aree del nostro cervello che di per sé sono piuttosto rigide, cioè le sensazioni che quando noi cresciamo ma non cambiamo è molto forte. Io sono me, sono sempre stato me, quindi non è che sono cambiato chissà cosa, per cui sappiamo che alcuni segmenti di questo profilo tendono a restare così qualsiasi cosa si faccia. Quindi non li sposti. Quello che fai, al limite, impari delle strategie per svicolare certi problemi. Prendi un'altra strada. Dico, ok, quel circuito lì non è il tuo, prendi quell'altro che è più veloce e compensi. Però è anche vero che il segmento che guardi all'interno del cognitivo, che sarebbe quello riferito all'attenzione esecutiva, quello ha una plasticità che persiste un po'. Quindi quello resta allenabile. Ce l'hai, di un certo tipo, è allenabile nel senso che puoi lavorarci, cioè lì vale la pena faticare, che va un po' meglio, non cambia chissà cosa, però quello sappiamo che si può spostare un po' i pezzi. Per cui, guarda caso, pianeta yoga e mindfulness, dov'è che vanno a massaggiare il cervello? Proprio lì, nella zona dell'attenzione esecutiva. La mindfulness in movimento, no, infatti, è una delle strategie appunto non farmacologiche e non comportamentali più efficaci proprio nel pianeta dell'ATP e della DHD, perché attenzione attentive, le funzioni esecutive, come spesso si chiamano, traggono vantaggio da questo. Praticamente vuol dire che tutto il tuo funzionamento esecutivo trae vantaggio da questo tipo di pratica, che modularizza, cioè automatizza certi meccanismi e te li consolida, e quindi tu funzioni meglio. Quindi è un ottimo investimento proprio per quello, perché tu vai a toccare i bottoni, tra l'altro zona frontale del cervello e altre aree che avevi detto prima, perché sono quelli che hanno una certa plasticità. Infatti quando si dice, c'è un bellissimo esempio, i taxisti londinesi, quelli senza navigatore e quelli con navigatore, ok? Quelli senza navigatore in pensione, quando erano in pensione, ci mettevano molto di più a, come dire, a perdere la memoria. Quelli con il navigatore, molto prima. Perché sono quelli che continuavano a utilizzare l'attenzione esecutiva.
Quindi più allenati.
Esatto, ce l'avevano, il motore stava andando, continuava ad andare, e quindi se tu lo fai andare, la ginnastica per la mente, cruciverba, sono quelle cose lì, e lavori su quel pianeta lì. È chiaro che se tu hai un approccio tipo yoga o mindfulness, magari anche tutti e due insieme, tu veramente vai e metti, proprio colpisci il posto giusto. Quindi diciamo così, un aspetto, no, che a parte il fatto del vantaggio che io ho provato per me a fare queste cose, cioè io arrivo a Physium, nasce anche perché ci passo dentro anch'io, yoga, mindfulness, cioè mi è cambiata la vita, no? Beh, ti rendi conto che ti fa bene proprio. Prima è stato detto che ti fa star bene, ma proprio di star bene, piacevole. E un simpatico danno collaterale qual è? L'attenzione esecutiva ci guadagna.
Assolutamente, infatti si parla del default mode network, cioè quel network dove sogno ad occhi aperti, quindi se andiamo a vedere una foto del cervello, quell'autostrada dritta verso la corteccia cerebrale anteriore in quel momento non c'è. Con lo yoga cosa succede? Si vanno a toccare tutti quei tasti, come quando magari sto leggendo ad alta voce oppure sto facendo un'attività con presenza. Andiamo proprio a rinforzare quei circuiti che, come ci hai spiegato bene tu, sono fondamentali. Un'altra cosa che mi piace pensare, come tu ci hai detto, vai a fare una strada di bosco, magari pensare al cervello come una foresta dove davvero io posso creare dei sentieri, delle strade, e più sono battuti e più sono sentieri sicuri, e anche se c'è un tratto che sembrano solo alberi e pini, però posso cominciare magari da qualche sassolino, da qualche passo, a creare una nuova strada, ed è ripercorrendola più volte che vado a poi a creare una via più sicura.
Infatti a livello neuromotorio, certi processi neuromotori automatizzati, dunque tu hai dentro, la sinapsi non è più appoggiata, è aggrappata.
Fantastico.
Cioè sta lì. Ok, per quello che dicevo quello di prima, no? Che tu parti in 0-100 in automatico perché è aggrappata lì. Si ricorda molto bene quello che doveva fare. Quindi il sentiero lì, anche se tu non l'hai frequentato perché vivi male, è ancora lì come prima. Il neuromotorio si sa che questa cosa succede.
Assolutamente, infatti tutta la riabilitazione neuromotoria, che possa essere anche nell'età adulta, dopo un ictus così, si rifà al fatto che esiste questa neuroplasticità, e anche il cervello di un musicista non è il cervello di un calciatore. In questa cosa noi crediamo fortemente, perché altrimenti non saremmo ciò che siamo.
Quindi, detto tutto ciò, Irene, ti tocca. Cosa succede nel corpo quando un bambino riesce finalmente a sentirsi dentro grazie al respiro o alla presenza?
Nel corpo e nel cervello di chi pratica la mindfulness succedono cose molto interessanti. Le pratiche di consapevolezza attivano il sistema parasimpatico, quello che calma il corpo, riduce lo stress, il corpo si rilassa, il cervello riceve segnali di sicurezza. Le regioni associate alla regolazione delle emozioni, come la corteccia prefrontale, diventano più attive, mentre quelle legate alla reattività automatica, allo stress, come l'amigdala, si modulano. È come se mente e corpo si sincronizzassero. Il corpo si distende, la mente si calma. In breve, si crea uno spazio sicuro per l'apprendimento, la regolazione emotiva e la crescita.
Parlando del respiro, mi viene in mente una cosa che secondo me è fondamentale, perché interessandoti alla respirazione impari una cosa importante, perché tu pensi che respirare, devi sempre respirare perché sennò l'ossigeno va perso, no? Non ce n'è abbastanza, non so cosa, ma questo non è mai il caso. Cioè, la respirazione non è mai il problema. Io penso che il trucco è quello che si impara con la respirazione, sia nello yoga che nella mindfulness, e la ventilazione che in realtà si rallenta. Vuol dire che tu, tanto l'ossigeno resta su uguale, la saturazione resta uguale, non c'è niente che cambia. Quello che succede quando tu ventili un po' meno efficacemente, cioè più lentamente, tu lasci, come dire, salire nel tuo sangue il partner dell'ossigeno a livello metabolico, che è l'anidride carbonica, cioè lasci venire su un pochettino, e questo rilassa da morire. Perché se tu pensi, se un attacco di panico fa un attacco di iperventilazione, alla fine è tutto contratto, no? Ecco, se tu ventili lentamente come si fa nelle pratiche, quello che succede in realtà è che tu gestisci molto meglio l'anidride carbonica, e questo è totalmente rilassante.
Sì, direi che il respiro è uno degli strumenti più immediati che abbiamo per influenzare la mente e il corpo. Quando respiriamo lentamente e consapevolmente, stiamo appunto inviando segnali al cervello. Ed è un modo efficacissimo per riportare la calma.
Quindi quel famoso cortisolo che avevamo accennato prima, quello che si vede è proprio che l'espirazione, soprattutto allungata, sono tutte tecniche che aiutano. Per quello che quando usciamo da una classe di yoga, dopo aver fatto il nostro bel shavasana, ci alziamo, ci sentiamo così bene, così in pace, non abbiamo voglia di parlare. È proprio un po' quella sensazione.
Quindi, anche per te Michela, quando un bambino è sotto stress, quali effetti possiamo osservare nel corpo?
Ma mi viene da dire, pensiamo tutti a una cosa che succede abbastanza frequentemente, l'utilizzo del termine "me la sto facendo sotto" è concreto, nel senso che quando appunto ansia, paura, stress agiscono sul nostro corpo, quello che succede a livello di nuovo del pavimento pelvico più precisamente è proprio che c'è una disregolazione di quello che è il controllo degli sfinteri, perciò aumentano delle sensazioni che erano lì. Il nostro intestino, che fino a 2 minuti prima era a riposo, tutto taceva e stava bene, inizia a mandare dei segnali al cervello che deve svuotarsi, che deve liberarsi. Perché? Perché il cervello in quel momento è impegnato in un'altra cosa, è impegnato a gestire lo stress, per esempio, di dover parlare davanti a 100 persone. E questo nei bambini, per riagganciarci al tema della pediatria, può succedere molto più frequentemente di quel che si pensa. Se a un adulto magari questa cosa si limita al momento in cui appunto magari bisogna fare una presentazione davanti a un pubblico o cose di questo tipo, in un bambino può succedere anche quotidianamente e più volte al giorno.
Stai dicendo in pratica, sto pensando che la questione degli sfinteri o anche intestinali spesso vengono chiamati funzionali, no? Disturbi funzionali, ma tu stai dicendo che praticamente il disturbo, se vuoi funzionale, è un'attenzione mal riposta.
Sì, esattamente. Bisogna di nuovo tornare a mettere l'attenzione sul fatto che il nostro cervello comunque è un po' il capo di tutto. Quindi laddove ci sono questi problemi funzionali, andiamo a capire chiaramente la causa che li scatena e andiamo poi a cercare di riportare la calma al sistema. Di nuovo, rimettiamo l'attenzione sul respiro, sulla consapevolezza e sul togliere stress. Questa è veramente la chiave di tutto.
Quindi possiamo dire, infine, che anche Physiom è anche un modo per allenare il nostro cervello tramite il corpo?
Sì, ma anche il corpo attraverso il cervello.
Sì, nella mindfulness, con la precisazione che alleniamo il cervello attraverso il corpo, soprattutto stiamo lavorando con l'attenzione, quindi alla base è quello.
Magari quando è più difficile parlare alla mente, è più facile farlo al corpo, soprattutto nei nostri alieni che hanno bisogno di rinforzare quel canale dal corpo alla mente. Oggi abbiamo provato a dare qualche piccola nozione di neurofisiologia per far capire quanto in realtà quest'area ci abbia attratto e ci abbia portato a inserire questo percorso anche in un contesto come quello dell'ambulatorio. Ebbene, con questa puntata si chiude finalmente il nostro viaggio dentro le sei facce di Physiom. Voglio dire un grande grazie ad Andreas, che è stato il motore e il motivatore di questo progetto. Grazie per essere sempre così innovativo, aperto alla messa in discussione e per essere il primo che crede davvero nelle nuove generazioni. Sei un vero pediatra. Grazie poi a Irene, che per noi è veramente una pietra miliare del territorio e ci ha fatto un enorme piacere averti qui. Grazie per aver accettato l'invito. E grazie infine a Michela, che ha dato voce ai segnali più silenziosi del corpo e l'ha fatto con grande dignità e professionalità.
Grazie a voi per avermene dato modo.
E infine grazie a Adriano, che senza di cui tutto questo non avrebbe sicuramente avuto né forma né nulla. Grazie per averci dato un ritmo, una voce e un ottimo spazio alle nostre parole. Infine grazie anche a Roberta, che è stato un fondamentale supporto, più silenzioso di tutti ma presente.
Dopo tutti questi ringraziamenti, quasi quasi ci stiamo dimenticando di te, Martina. Cioè, tu hai detto che sono il motore, ma tu sei il nostro mitra, che hai generato tutto quanto, in realtà messo a riga tutti quanti, e tutto questo succede, magari avremmo anche avuto idea noi, ma tu l'hai fatta, quindi grazie.
Grazie a voi.
Grazie.
E infine grazie a voi che ci avete seguito, che avete respirato e camminato con noi in questo viaggio.
Buonanotte e buona fortuna.